/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, bentrovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori, la rubrica che ogni due venerdì mattina, anche d'estate, anche con 40 gradi, vi consiglia libri di narrativa internazionale e vi parla di nuove o quasi nuove, in questo caso, uscite editoriali. In particolare, in questo appuntamento, ci occuperemo di un romanzo di un'autrice inglese, un romanzo d'esordio uscito in Italia per Einaudi nel settembre 2025 e che io sinceramente volevo recuperare, e quindi eccoci a parlare di Il solito desiderio di uccidere di Camilla Barnes, tradotto da Giovanna Scocchera, appunto per Einaudi. 256 sono le pagine. Ebbene, diciamo che questo, lo diciamo subito, è un romanzo strano. È un romanzo che io sinceramente non so se consigliarvi oppure no. Di sicuro ve ne parlo e poi magari, ecco, deciderete voi se vi ha incuriositi oppure no, se è il caso che lo leggiate oppure no, se può fare per voi oppure no. E così facciamo anche un po' di dietroscena di quello che è lo sviluppo, diciamo, costante di questa rubrica. Ecco, succede questo: quando io vado a scegliere un libro per voi, un libro da consigliarvi, da recensire, chiaramente io lo leggo. Non prendo un libro nel mucchio e così mi baso sulla quarta di copertina, assolutamente no, io lo leggo per intero, dopodiché ve ne parlo. Ecco, può capitare talvolta che non si abbia il tempo di leggere un libro che ci convinca del tutto, no? Può capitare che in vista della puntata successiva io abbia trovato un libro che mi convince, sì, però non del tutto, e quindi però poi non abbia il tempo di andare a scovare qualcos'altro di ancora più convincente, come in questo caso. Ecco, e a questo punto cosa faccio? Beh, ve ne parlo, però con le dovute cautele, con le dovute riserve, come appunto in questo caso. Non ve lo consiglio così a pie pari. Direi che è un libro che sì, è una buona lettura, però potrebbe non piacere a tutti. Si tratta di una storia alquanto, come dire, raccontata in un modo alquanto inusuale, perché innanzitutto è un romanzo corale. Il racconto è affidato in buona parte a Miranda, che è una donna quasi cinquantenne, che è un'attrice di teatro, che addirittura scrive dei monologhi teatrali o comunque degli spettacoli teatrali, anche degli adattamenti di opere molto importanti, come per esempio Il Re Lear di Shakespeare. E Miranda ha dei genitori, questi genitori ottantenni, ultra ottantenni, sono due persone molto singolari. Lui è un ex professore di filosofia, lei è una sorta di generale, una sorta di Lady di Ferro, una donna che ha le redini della casa, della famiglia e anche del marito, oltre che delle figlie. E sì, ho detto le figlie, perché Miranda non è la loro unica figlia, c'è anche Charlotte, che invece vive in Inghilterra e lì è rimasta staccata dalla famiglia verso la quale ha un senso di dovere sicuramente, ma anche di forte critica. La famiglia, che in realtà vive, non l'ho detto, in Francia, vive in Francia, in un posto anche abbastanza isolato e fatiscente, vicino a Poitiers. Ecco, lì vivono i due genitori insieme a una quantità imprecisata di animali: lama, gatti, galline, anatre, pipistrelli che hanno nidificato, insomma, una situazione alquanto eufemisticamente diremmo bislacca. Periodicamente Miranda va a trovarli, Miranda che vive a Parigi, appunto ha il lavoro del teatro, e ha anche una figlia, Alice, che talvolta si unisce a lei e che studia chimica. Ecco, avete capito che insomma è una famiglia abbastanza allargata questa qui, e assolutamente sui generis. Il centro, il fulcro della storia sono proprio loro, i due genitori. I due genitori che in realtà non hanno, sì certo hanno un nome, però il nome passa in secondo piano, perché quello che spicca di più sono le loro stranezze, il loro carattere, la loro irascibilità, le loro posizioni che sembrano quasi inconciliabili, la loro rabbia reciproca e che si ripercuote poi su tutti quelli che stanno loro intorno, insomma un quadretto idilliaco diremmo. E quindi che cosa succede? Succede che quando Miranda si trova con loro, prova un solito, tra virgolette, insopprimibile desiderio di uccidere. Chiaramente non è un desiderio che poi lei fa qualcosa per mettere in atto, assolutamente no, anzi si sente quasi in colpa, quasi obbligata ad andare a trovarli, e tuttavia è un desiderio che forse una volta ha toccato chiunque di noi in situazioni di assoluta disperazione, insofferenza e anche impotenza davanti a persone che davvero non, con cui davvero non si riusciva a comunicare, che davvero non si riuscivano a smuovere dalle loro posizioni. È così per Miranda, che si lamenta di tutto questo via mail con la sorella Charlotte, che però vive in un mondo tutto suo, fatto appunto di giudizi, fatto di senso critico verso questi genitori e anche verso la sorella, appunto verso Miranda. Tutto questo però a distanza di sicurezza di una serie di molti chilometri, insomma, lontano da questa famiglia. Eppure ci sono, e tutte e due le sorelle, anche la nipote, lo avvertono, dei non detti, ci sono dei segreti che Miranda e anche Charlotte sono decisamente intenzionate a scoprire, a mettere alla luce, a portare alla luce. E chissà che questi segreti non rivelino loro un quadro diverso rispetto a quello che conoscono, un quadro forse un po' più ampio sulle vite dei loro genitori, su quello che erano prima, e chissà che non le porti a chiedersi se davvero queste persone sono sempre state come loro le hanno conosciute, come loro hanno imparato a conoscerle e anche ad odiarle un po', se vogliamo. Ci riusciranno? Non è detto, la ricerca non è affatto semplice, tanto più che alcuni inconvenienti si frappongono fra loro e la loro indagine anche abbastanza raffazzonata, se vogliamo, non metodica, non circostanziata, assolutamente portata avanti con mezzi discutibili, ecco. E alla fine qualcosa però scopriranno, e potrebbe essere qualcosa di molto sorprendente, e Perché alla fine, ecco, perché ho voluto comunque parlarvi di questo libro? Qual è il lato interessante di questa storia, al di là della storia in sé, di come è scritta e dell'ambientazione e della caratterizzazione dei personaggi, che pure è molto, molto forte, abbastanza ben delineata? Beh, il punto interessante qui è proprio come sia facile, no? Talvolta dare giudizi, prendersela, arrabbiarsi con persone che crediamo di conoscere e delle quali invece conosciamo molto poco, soprattutto non conosciamo tante tante fragilità, non conosciamo tante traversie, non conosciamo un passato che talvolta ci è stato nascosto anche per proteggerci. E in questo caso è avvenuto proprio questo, è avvenuto proprio che ci sono state delle cose prima che le due ragazze, che ora sono delle donne, venissero al mondo, che hanno reso questa coppia quella che poi oggi noi impariamo a conoscere attraverso di loro. Non è semplice questa storia, non è semplice la situazione che l'autrice rappresenta in modo anche molto, molto netto, nonostante le varie divagazioni, i vari giri, e tuttavia è comunque un romanzo che fa riflettere a modo suo, lo fa partendo per la tangente, però chi ha orecchie per intendere, intenderà. Io vi lascio l'incipit di questa storia così strampalata. Ve l'ho detto, non ve la sto consigliando così a cuor leggero, assolutamente. Dovete essere voi a giudicare se questa storia può fare per voi oppure no. Il solito desiderio di uccidere di Camilla Barnes, Einaudi Editore, 256 pagine, traduzione di Giovanna Scocchera. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando qui a fra due settimane, naturalmente vi rimando anche su YouTube nel nostro canale, nel quale troverete anche la playlist dedicata al simposio dei lettori con tanti consigli di narrativa internazionale, e naturalmente io non posso che augurarvi buona lettura, qualsiasi cosa voi decidiate di leggere. Grazie.
Giugno. Un sabato mattina dell'estate scorsa ero seduta al tavolo della cucina a guardare papà che dava da mangiare ai gattacci vicino al laghetto delle anatre, sotto il torrido sole francese. L'ho visto attraversare il prato mentre tornava verso casa, le ciotole vuote dei gatti in una mano e il berretto floscio da giardinaggio che dondolava dall'altra. Nonostante l'età, era agile e slanciato. I capelli sfoggiavano ancora un elegante mosso naturale e negli occhi indugiava il lontano guizzo di uno scolaretto dispettoso. «Quanto assomiglia ad Alice», ho pensato. «La stessa falcata lunga e spigolosa, tipicamente inglese, ma non goffa». Aveva al seguito una coppia di anatre bianche che sculettavano sulle loro zampette palmate, trivellando il prato con il becco in cerca di vermi. Arrivato alla porta della cucina, sotto l'insulso rampicante ingrigito, si è fermato per togliersi gli stivali. Contemporaneamente, sul lato opposto della casa, mamma è entrata dalla porta principale. Indossava un vestito, uno scamiciato, come direbbe lei, che ero certa avesse comprato in Inghilterra prima del trasferimento in Francia e che quindi doveva avere una trentina d'anni. Quello sgargiante abito estivo di cotone, nei toni del rosa e dell'azzurro, era invecchiato bene, ma si vedeva che mia madre aveva scucito le pence sul retro. Era sempre stata una donna robusta e ben piazzata. Massiccia, al contrario di papà. A voler modellare le loro due miniature con la plastilina, sarebbe servita la stessa quantità di materiale, ma distribuito in maniera diversa. Mamma era come un tarchiato mobile vittoriano. Cuscini panciuti, broccato resistente, braccioli di legno scuro e troppo pesante perché una persona potesse spostarlo con le sue sole forze. Nessun cedimento. Aveva il viso florido, la pelle tesa e luminosa, come ottimo legno di quercia. I vestiti la fasciavano in una sorta di tenuta stagna, come se il corpo vi fosse stato versato in forma liquida dall'alto. La cucina si trovava in posizione strategica. Potevo tenere d'occhio entrambi i lati della casa e allo stesso tempo restare defilata in un angolo della sua disposizione a L. Mamma era appena rientrata dal mercato, con un cesto pesante appoggiato su un fianco e una borsa della spesa che la sbilanciava dall'altro. Non poteva vedermi mentre varcava zoppicante la soglia, posava cesto e borsa a terra accanto al frigorifero tracagnotto sotto il piano di lavoro e poi si raddrizzava con un gemito. Ha chiamato papà. Nessuna risposta. Sapeva che probabilmente non portava l'apparecchio acustico, ma non per questo desisteva. Secondo lei, era sordo perché non si sforzava abbastanza. Come diceva spesso, non ci prova neanche. Lo ha chiamato di nuovo, questa volta con tono più forte e più stizzito. «Sbrigati, è una vita che sei là fuori!» Ha atteso una risposta, anche se la sua non era stata una domanda. «Ho fatto tutto, tutto quello che era nella lista, da sola!» Silenzio. «Si può sapere dove sei? Che cosa stai facendo?» Papà ha aperto la porta sul retro e ha fatto capolino. Mi ha visto, ma non ha detto niente. Mamma l'ha guardato. «Non lasciare lì gli stivali.» «Non li ho lasciati da nessuna parte, non ancora.» «Hai visto Miranda?» «Come?» Ha accostato la mano all'orecchio, poi si è girato verso di me e mi ha fatto l'occhiolino. «Miranda, tua figlia, l'hai vista?» Ci ha pensato un po' prima di rispondere. «Non mi pare. Immagino sia ancora a letto. Anzi, no. A dire il vero, forse l'ho vista. È andata in città. O era ieri?» «Sono io quella che è andata in città, non Miranda. Vedrai che si presenterà prima o poi, ne sono certo.» È entrato e si è finto sorpreso di vedermi. «Ah, eccoti qui!» E poi a mia madre. «Visto? Te lo dicevo che sarebbe saltata fuori.» Ho dato un colpo di tosse e alzato la zampa in un silenzioso saluto. Mamma aveva un'aria composta ma sfinita. Si è girata a guardarmi mentre era indaffarata a smistare la spesa. Tra un movimento e l'altro, i bottoni sul davanti tiravano e si aprivano mostrando asole di carne. «Non ti avevo vista rintanata lì dietro. Hai riposato bene?» Era un modo sottile per puntualizzare che, a differenza sua, non mi ero svegliata all'alba. Invece di aspettare una risposta, con un piede e il sandalo annesso, ha spinto il cesto verso papà. «Puoi mettere via tutto quanto.» Lui si è inginocchiato e ha cominciato a infilare il contenuto nel frigorifero, pressoché a caso. Mamma è rimasta a presidiare le operazioni, poi d'un tratto si è fiondata a togliergli un cavolo viola dalle mani. «No, quello no.»
«Hai detto tutto quanto.»
«Sì, ma non intendevo proprio tutto tutto, ovvio.» «Allora ci metto tutto tutto tranne quello, va bene?» «Questa roba invece va nel congelatore», ha detto mamma passandogli una borsa della spesa. «Tutta tutta o tutta tranne qualcosa?» Le ha preso la borsa dalle mani e ha sbirciato dentro. «Certe volte mi domando perché continuiamo a comprare tutto questo cibo fresco se poi lo surgeliamo. Tanto vale andare direttamente al negozio dei surgelati, no?» «È un bene per il macellaio, così non è costretto a chiudere bottega.» «Sì, ma è un bene anche per noi? Non potremmo mangiare qualcosa prima di surgelarlo?» «Ma se neanche ti accorgi della differenza, potrei darti da mangiare il cartone e non faresti una piega.» «Dipende se prima l'hai cucinato o no, o se l'hai surgelato. Certo, se invece mangiassimo del cartone fresco...» «Fuori!» Fuori c'era quella che chiamavano la buanderie, in realtà poco più di un capanno costruito a ridosso del muro della cucina. Era pieno zeppo di vecchie vaschette del gelato, vassoi di patate da seme, macchinette del caffè fuori uso. Uno scintillante congelatore nuovo troneggiava in un angolo, ricoperto da uno scampolo di broccato sbiadito per proteggerlo dai pipistrelli che avevano nidificato poco sopra. Mamma ha mandato fuori papà con una spinta e gli ha chiuso la porta alle spalle, continuando però a gridare istruzioni. «Il ripiano in alto, non quello in basso, dove c'è un sacco di spazio. Quello mi serve per i ribes.» Si è interrotta, ha ascoltato i movimenti di mio padre all'esterno, poi ha ricominciato.
e non far entrare i gattacci. Papà è tornato in cucina con in mano la borsa della spesa vuota. Ho messo tutto nel ripiano in basso, nell'altro non c'era posto, ha detto mentre un fruscio felino gli si intrufolava tra le gambe. I gattacci scorrazzavano in giardino, ma mai troppo lontano dall'ingresso della cucina, sempre in combutta per mettere a segno il colpo che gli avrebbe fatto guadagnare un minuto di calore e qualche biscotto. In teoria spettava a Hodge e Juno, i gatti domestici, il compito di pattugliare la gattaiola, ma di solito si limitavano a osservare pigri da lontano. «Li hai fatti entrare. Non startene lì impalato. Sciò, sciò, fuori, tutti quanti. Il ripiano in basso? Cosa ti avevo detto?» Papà ha abbassato mite lo sguardo su quel movimento di pelo tigrato ai suoi piedi. «Sì, forza, fuori. Obbedite. Obbediamo tutti.» «Sul serio, gli lasci sempre fare quello che vogliono. Se dipendesse da te, prenderebbero il controllo della casa. Torna di là e trova posto sul ripiano in alto. Forza, fuori!» Che si rivolgesse a papà o ai gatti, tutti hanno eseguito gli ordini e se ne sono andati.
Slash Radio Web ha presentato Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.